Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo studio che abbiamo fatto in Giosuè, abbiamo guardato capitolo 10 e abbiamo visto che Dio ancora ha dato la vittoria ad Israele, permettendo a loro di sconfiggere vari regni per prendere più terra. E vogliamo ricordare che ogni vittoria viene da Dio, che sia in modo palese, che sia in modo ordinaria. È molto più difficile vedere l'opera di Dio nelle giornate normali, tranquille. Perché con le nostre forze andiamo avanti, sembra, non riconoscendo che è tutto gestito da Dio. Dio dava vittoria a loro perché loro avevano che cosa? Che cosa avevano il popolo di Israele? Che Dio usava come base per poi dare a loro la vittoria. Che cosa avevano? Cosa avevano loro? Avevano fede. Avevano fede. Confidavano in Dio. Confidavano in Dio. Abbiamo visto che Israele sotto la guida di Giosuè seguiva Dio in tutto, attentamente, perché quella fede lì, quell'obbedienza, scusate, è fondata nella fede. Mi fido di Dio, solo Lui può benedirmi, solo Lui può benedirci, perciò seguiamo Lui, non allontaniamo da Lui, perché se ci allontaniamo da Lui, siamo persi. Quello è il timore di Dio. Quando la Bibbia parla di veri timori di Dio, vuol dire di essere convinto della verità, che solo Dio può benedirci. Perciò non dobbiamo assolutamente ignorare Dio, non dobbiamo allontanarci da Dio, dobbiamo restare vicini a Dio. Quante persone oggi vorrebbero l'aiuto di Dio come ha avuto Israele in quell'epoca? Dove ogni battaglia, salvo Ai, ogni altra battaglia vincevano in modo incredibile, senza morti. Ma non è possibile. Quante persone vorrebbero Dio che oggi benedice loro in quel modo, dove tutto quello che fanno va bene, perfettamente bene? Tutti vorrebbero. Ma quanti di oggi non hanno quell'aiuto perché non camminano per fede? E purtroppo tanti credenti non camminano sempre per fede. E non, spesso non conosciamo l'opera di Dio così. Allora, questo brano, questo libro ci mostra cosa vuol dire camminare con fede. Abbiamo visto la disobbedienza quando a Gerico Acan ha preso delle cose che non doveva prendere. Vogliamo andare avanti, capitolo 11. E nonostante che gli uomini di Israele avevano conquistato vari regni, i regni erano maggiormente città, magari con i paesini intorno, no? E avevano già conquistato parecchi, però c'era ancora molto più da conquistare. Cioè, avevano avuto grandi vittorie, ma c'erano ancora battaglie da fare. Cioè, il fatto che erano già vittoriosi più volte non vuol dire che non c'era da fare. E noi avremo battaglie finché siamo in questa terra. Avremo battaglie finché siamo in questa terra. Abbiamo finito! No, finché siamo qui non possiamo mai dire abbiamo finito. Possiamo avere un'altra vittoria e poi Dio ci darà il riposo giusto, che a volte è niente, a volte è tanto, e poi arriverà un'altra battaglia. Allora, iniziando con il capitolo 11, troviamo un gruppo di re pagani così grande che fa sembrare niente quell'alleanza che Giosuè aveva combattuto prima. Cioè, questo gruppo è terribilmente, infinitamente più grande di loro. Infatti, sì, questo è quasi niente, questo, quello era niente in confronto con questi. Quindi trovate il capitolo 11, Giosuè, e voglio leggere da 1 a 5. Quando Jabin, re di Hazor, venne a sapere queste cose, mandò messaggeri a Jobab, re di Madon, al re di Shimron, al re di Ashaf, ai re che erano al nord della regione montuosa, nelle pianure, a sud di Kenereth, nel basso piano e sulle alture di Dor, a ovest, ai Cananei, che erano a est e a ovest, agli Amorei, agli Hittei, ai Peserei, ai Jebusei, nella regione montuosa, agli Hivei, ai piedi di Monte Hermon, nel paese di Mizpah. Così essi uscirono, essi e tutti i loro eserciti con loro, una stragrande moltitudine, come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Così tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Questo è un nemico immenso, cioè immenso. Cioè, dice come la sabbia arriva al mare. Quanta sabbia c'è al mare? Quanti granelli di sabbia c'è al mare? Tu sei andata spesso al mare? Quanta sabbia c'è? Se devi contare i granelli. Se mamma dice non puoi mangiare il pranzo fino a contare tutti i granelli, moriresti di fame. Ma non avevano solo tantissimi soldati. Che cos'altro avevano? Alla fine, cos'altro avevano?
Cavalli e carri.
Cavalli e carri. E dobbiamo capire, con la tecnologia di allora, cavalli, che implica cavalieri, cavalli vuol dire cavalieri su cavalli, e carri erano trainati da carri, ma erano separati, che cavalieri e carri con soldati dentro erano, avevano un vantaggio immenso, cioè gigantesco. Infatti, umanamente parlando, Israele non aveva cavalli o carri. Perciò, umanamente parlando, non c'era speranza. Due eserciti pari, ma uno con carri e cavalli, vince sempre. In quella, cioè, sono così più forti. Ma non erano pari di numero. Questo era molto, molto, molto più grande. Era un esercito immenso, con tantissimi cavalli e carri, tantissimi. Non 200 o 300, tantissimi. Ed è importante capire che era una battaglia umanamente impossibile. Non c'è speranza. Un esercito così, umanamente impossibile. Allora, pensiamo noi stessi. A volte, magari dopo una grande battaglia e una grande vittoria, cominciamo a dire, finalmente sono distrutto, ma Dio mi ha dato la vittoria. E poi vediamo un nemico, un problema, una situazione così terribile che quello prima che sembrava grande diventa niente. E di questo è che era successo. E non so se è successo a te, ho avuto situazioni dove credevo che tutto fosse a posto e poi arriva una situazione, una battaglia così grande che dico, Signore, cosa faccio? Cosa faccio? Quello sembrava duro, ma adesso la vedo a confronto con questo, non era niente. Ma in questi casi non dobbiamo limitarci a quello che umanamente è possibile. Non dobbiamo fare i nostri calcoli umani. Dobbiamo ricordare che Dio è in controllo. E se apparteniamo a Cristo, Dio sta gestendo per portare avanti la sua opera in noi. Allora Dio aveva comandato Giosuè e gli Israeliti tramite lui a conquistare la terra promessa. E quindi il loro dovere era di ubbidire. Il loro dovere era di fidarsi. Non è, ma come si può fare, Signore? Non è possibile. No, il loro dovere era di fidarsi di Dio. Seguire Dio non è complicato. Dio chiede ubbidienza. Ma no, perché se io faccio quello posso perdere il lavoro. Se io faccio quello... Cioè, no, tu stai facendo calcoli. Cosa Dio ti insegna a fare? Ma tu non capisci, se io faccio quello perdo il lavoro, una famiglia. No, cosa Dio ti insegnerà a fare? Se è chiaro. Non fai i tuoi calcoli. No, perché se io ubbidisco a Dio non posso vincere. Non è fede. Allora, a questo punto Dio... Quando Giosuè sa di questo immenso esercito con tantissimi cavalli e carri, e Dio parla a lui per prepararlo per la battaglia e dà un comandamento molto strano a lui, un comandamento strano. Cos'è questo comandamento strano? Guardate versetto 6. Ma l'Eterno disse a Giosuè: non avere paura a motivo di loro, perché domani a quest'ora li farò vedere tutti uccisi davanti agli Israele. Taglierai i garetti ai loro cavalli e brucerai i loro carri col fuoco. Varie cose qui. Prima di tutto, ricordate quanta Bibbia aveva Giosuè? Quanta Bibbia aveva? Una parte. Che parte aveva Giosuè? I cinque libri di Mosè. Dicono che forse Giobbe è stato scritto prima di tutto, è più vecchio, quando viveva probabilmente, non sappiamo se era già in esistenza il libro, ma i cinque libri di Mosè. Quindi non c'era tutta la Bibbia, non c'erano tanti comandamenti, promesse, eccetera, di Dio. E quindi in quell'epoca, ogni tanto, agli uomini di Dio così, che guidavano il popolo di Dio e ai profeti, che poi sia per guidare il popolo che per darci la Bibbia, Dio parlava direttamente. Non lo fa oggi perché abbiamo già tutta la Bibbia. Ma in questo caso Dio parlò direttamente a Giosuè, avendo questo grandissimo nemico davanti. Dio parlò con lui e dichiarò che non dovevano avere timore, dicendo che il giorno seguente avrebbero visto tutti i soldati, quell'immenso esercito, uccisi. Ma scusami, umanamente non ha senso. Uno, che possono vincere, ma che già in 24 ore, che sarebbe già tutto fatto. Cioè, questo non ha senso. Non ha senso. E poi dice, sì, quello che Dio dice era impossibile. E Dio a noi dichiara cose. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e le cose materiali di cui avete bisogno, nel contesto di Matteo 6, vi saranno sopraggiunte. No, perché se io faccio quello perdo il lavoro. E non Dio ci ha detto, se tu cerchi per primo il regno di Dio e la sua giustizia, queste cose vi saranno sopraggiunte. E potrebbe essere impossibile. Umanamente, ma Dio provvederà. C'è un bisogno, dico, Signore, non so come trovo il tempo, ma vedo che questo è da te, lo faccio. Non so come compierò tutto quello che devo fare. E Dio dice, moltiplico il tuo pane e pesce. Moltiplico il tuo tempo. Dio dice varie cose impossibili che succederanno. Dichiara che Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Dov'è questo giudizio del mondo? Sembra che il male stia vincendo, ma Cristo ritornerà. Dichiara che Dio punirà ogni male. Sembra che i malvagi vincono. No, saranno puniti. Dio dichiara che controlla tutti gli avvenimenti della nostra vita per il nostro vero bene. ma io non vedo questo bene. Ma sta succedendo anche se non lo vedo. Dio dichiara che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Sembra impossibile, ma Dio mantiene la sua parola. E Dio ci dà tante altre meravigliose promesse. E le promesse sono sicure non perché hanno senso ragionevole a noi facendo i nostri calcoli, ma perché Dio lo dice. Dio lo dice. Giosuè doveva confidare in Dio e anche noi dobbiamo confidare in Dio. Tornando al brano, Dio non solo ha dato a Giosuè questa incredibile promessa, domani li vedrete, li farò vedere tutti morti davanti a voi, ma gli anche ha dato un comandamento che sembra molto strano. Taglierai i garetti ai loro cavalli e brucerai i loro carri col fuoco. Allora, ricordate, avevano tantissimi cavalli e tantissimi carri. Ricordate che cavalli e carri erano un immenso vantaggio militare e che loro avevano ancora tanti, avrebbero avuto tanti altri battaglie dopo di questo. E quindi, avendo cavalli e carri, sarebbe stato un immenso vantaggio. Perché tanti loro nemici che dovevano ancora conquistare avevano carri e cavalli. Eppure Dio diceva di uccidere i cavalli, perché se tu tagli i garetti non possono più camminare, sanguinino, perdono tutto sangue e muoiono. Bruci i carri, non puoi riutilizzarli tu. Fai un immenso mucchio di carri e li bruci tutti, sono inutilizzabili. Ma come mai Dio comandava questo? Perché ha tolto da loro questo immenso vantaggio militare. Ricordate che Dio era la loro forza e Dio voleva che loro avessero fede in Lui, non nelle loro capacità militari. La cosa importante per Israele non era quanto potevano essere forti, la cosa importante è quanto guardavano a Dio. Se noi stiamo entrando in un tempo di tenebre, non è che le nostre preparazioni ci salveranno. Non è sbagliato avere preparazioni, anzi è saggio, ma non saranno le nostre preparazioni che ci salveranno, sarà Dio. Quindi la cosa importante entrando in un'epoca di tenebre è di essere più nella luce che mai. Questo è quello che serve. Il Signore diceva, no, se voi avete tutti questi cavalli e carri, comincerete a avere fede in voi stessi. Comincerete a confidare nelle vostre capacità militari. Uccidete i cavalli, bruciate i carri. Andiamo avanti, 7-9. Giosuè dunque e tutta la gente di guerra con lui marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò su di loro. E l'Eterno li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino alle acque di Misrephoth e fino alle valli di Mizpah, verso est. Li batterono fino a non lasciare loro alcun superstite. Giosuè li trattò come gli aveva detto l'Eterno, tagliò i garetti ai loro cavalli e bruciò i loro carri. Cosa vediamo qui? Vediamo ubbidienza totale. Vediamo ubbidienza totale che mostra una vera fede in Dio e poi vediamo la vittoria che Dio aveva promesso. Questa vittoria era umanamente impossibile perché un esercito così grande, così ben armato, eppure hanno ucciso tutti loro senza perdere un soldato. Cioè non è possibile. In una guerra ci sono sempre uno che vince, ma tutti lui perdono tanti uomini. E sai, un esercito più grande di te, magari se Dio benedice potresti vincere, ma subendo tante perdite. No, loro hanno ucciso tutti quanti. Con Dio tutto è possibile. E hanno ubbidito Dio uccidendo tutti i cavalli, bruciando tutti i carri. Quindi dobbiamo scegliere oggi, dobbiamo scegliere giorno per giorno. Confidiamo in Dio oppure confidiamo delle cose della terra che il nostro ragionamento dice ci porterà a vittoria. Che può essere vittoria economica, può essere in un rapporto, può essere lì. Allora se io faccio questo e faccio quello, allora mi andrà bene. Fidandomi dei miei ragionamenti, dei miei tentativi, di quello che posso io fare, compiere. Oppure confidiamo in Dio, ubbidendo a Dio. Versetti 10-11. In quello stesso tempo, Giosuè ritornò e prese Hazor e uccise il suo re con la spada, perché in passato Hazor era stata la capitale di tutti quei regni. Passò a filo di spada tutte le persone che vi si trovavano, votandole allo sterminio, non lasciò anima viva, poi diede Hazor alle fiamme. Anche qua abbiamo visto altrove, perché Dio comandava un sterminio totale? Questo sterminio totale era per evitare che il popolo di Dio vivesse insieme ai peccatori. Ovvero che entrasse in un rapporto, in rapporti con persone pagane. Inoltre, Dio aveva ordinato di distruggere totalmente tutti coloro che avevano organizzato di combattere contro Israele in questa battaglia. Hazor era la città del re Jabin, quel primo re che abbiamo detto, che lui organizzava tutti gli altri. E quindi come segnale, come simbolo, diceva distruggete completamente la sua città. Totalmente. Non tenevano nulla per loro stessi. Confidavano totalmente in Dio. La vera fede è ubbidire, costa quello che costa. Spiritualmente era molto importante per loro di non vivere con pagani. Cioè un paese qua e a 3 chilometri un altro paese di pagani, se fosse stato così, e in certe zone dopo era così, perché non hanno ucciso tutti in tutte le zone. Ma allora cosa succede? Quello che poi è successo. Cominciano a mischiarsi con quel popolo. Cominciano a dare le loro figlie ai loro figli, prendere le loro figlie per i loro figli, a fare i feste insieme, a inginocchiarsi davanti ai loro idoli. Contaminazione spirituale. E Dio ha detto, dovete distruggere tutti questi popoli. Dovete distruggere per non avere legami. Allora, nel Nuovo Testamento non dobbiamo uccidere certamente le persone intorno a noi che non sono credenti. Ma cosa dice nel Nuovo Testamento in 1 Corinzi 15:33? Non mi ingannate? Lei dovete imparare in memoria questo. È da più di 15 anni che dico questo. 1 Corinzi 15:33. Non vi ingannate? Lei brutte compagnie corrompono buoni costumi, ok? E poi, cosa dice in 1 Corinzi 7, quando dice di non essere, o 6 o 7, non essere sotto un giogo con gli infedeli, non essere sotto un giogo, non essere in un rapporto che sarebbe un giogo, che certamente è il matrimonio, una stretta amicizia, la mia compagnia con cui esco, una società di soci, sono giochi. E la Bibbia dice non essere sotto un giogo con i non fedeli, infedeli, quelli non credenti. Quindi quanto è importante per noi di non avere quei rapporti. Possiamo essere amichevoli, possiamo avere buoni rapporti umani, ma non deve essere mai la nostra compagnia. Allora, andiamo avanti. Versetto 12. Così Giosuè prese tutte le città di quei regni e tutti i loro re e li passò a filo di spada, votandoli allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo dell'Eterno. Certamente quello che Mosè ordinava era da Dio. Ripetutamente vediamo qui E voglio proprio che vieni fissato in testa. Ubbidienza, 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 ubbidienza. Questo è quello che fa un uomo o una donna di Dio in ogni campo della vita. Ubbidienza. Giosuè è un ottimo esempio da seguire. Allora, lui ha permesso a loro di tenere bottino, Dio. Dovevano uccidere le persone, ma potevano tenere le cose e gli animali, perché Dio voleva provvedere per loro tramite questi nemici. Leggo 13 a 15. Ma Israele non arse alcuna delle città poste sui colli, ad eccezione di Hazor, la sola che Giosuè incendiò. I figli di Israele presero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame, ma passarono a filo di spada tutti gli uomini fino a seminarli e non lasciarono anima viva. Come l'Eterno aveva comandato Mosè suo servo, così Mosè comandò a Giosuè e così fece Giosuè, il quale non trascurò nulla di tutto ciò che l'Eterno aveva comandato a Mosè. Voglio essere così, di non trascurare nulla in nessun campo della vita. Tu si può dire di te che non trascuri nulla di quello che Dio ti comanda? Noi uomini siamo i mariti che Dio ci comanda costantemente. Siamo i padri che Dio ci comanda costantemente in ogni campo, allevando i nostri figli nella disciplina e ammonimento del Signore, amando le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Mogli, mamme, siete le donne che Dio chiama, ci chiama, vi chiama ad essere. Siamo i cittadini che Dio ci chiama ad essere. Siamo i membri del corpo di Cristo che Cristo ci chiama ad essere, utilizzando i nostri doni spirituali, parlando gli uni con gli altri, edificando, mettendo a servizio i miei doni per i beni degli altri. Voglio camminare come Giosuè, che viveva in ogni campo perché confidava in Dio. 16 a 19, vediamo che Dio aveva permesso a loro di conquistare una vasta zona in pochissimo tempo. Dovevano combattere, sì, ma la vittoria era da Dio. Leggo 16 in poi. Giosuè dunque prese tutto quel paese, la regione montuosa, tutto il Negev, tutto il paese di Goshen, il basso piano, l'Araba, la regione montuosa di Israele e i suoi basso piani, dal monte Holak che si eleva verso Sier fino a Baal Gad nella valle di Libano. Ai piedi del monte Hermon prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè combatté con tutti quei re a lungo. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Hivei che abitavano in Gabaon. Le presero tutte combattendo. Questa era una zona immensa. Dio stava adempiendo la promessa di dare a loro la terra promessa. Dio sempre mantiene le sue promesse. Dovevano combattere, ma Dio stava. Tu, se vuoi un orto per avere cibo, devi andare fuori a lavorare, ma Dio dà la crescita. Se vuoi un lavoro, devi metterti da fare. Non è che se tu sei a casa, mandami lavoro. No, tu devi metterti da fare, ma poi sarà Dio a mandarti lavoro. Versetto 20 rivela una verità molto importante che cambia come viviamo. Leggo 20. Era infatti l'Eterno stesso che induriva il loro cuore perché facessero guerra contro Israele, affinché Israele li votasse allo sterminio senza usare alcuna pietà verso di loro, ma li annientasse come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Capire questa verità cambia come vede la vita. L'Eterno aveva indurito i cuori di tutti questi popoli in modo che non volevano fare pace, perché Israele doveva distruggerli. E se avessero detto ci rendiamo, vi diamo tutto, paghiamo tasse. Sarebbe stato molto facile, anziché una battaglia dura, facciamo gli schiavi, ci servono, ci danno tasse, abbiamo ancora di più. No, non dovevano fare quello. E così Dio cosa fece? Induriva il cuore di tutti questi popoli, in modo che loro non volevano fare pace, nonostante che cominciava ad essere evidente che Israele vinceva tutto, erano induriti. Erano induriti. Cosa impariamo da questo? Dio è sovrano su tutto il mondo, in tutta la storia. Cosa dice in Atti 17 Paolo ad Atene, parlando di Dio? Dio ha stabilito le epoche e i confini a loro stabiliti da lui. Dio ha stabilito le epoche e i confini di ogni nazione. E Dio aveva detto, io do questa terra a questi popoli pagani fino adesso. Adesso li tolgo. Dio aveva dato quella terra a loro, adesso Dio toglie quella terra da loro. E se dovessi sembrare non giusto che Dio gestiva tutto per far sì che tutti dovevano morire, è ingiusto. Dio è Dio, può fare quello che vuole, è sempre tutto. E se è giusto, e se Dio vuole sterminare un popolo, è ingiusto. Pensate a questo, da dove viene la vita? Da dove viene la vita? Da Dio. L'uomo non ha vita in sé, la vita viene da Dio. E se Dio vuole dare ad uno la vita per 5 anni, ad un altro per 85 anni, quella è la sua decisione. Quello che ha la vita per 5 anni non ha meritato la vita per 5 anni. Quello che ha avuto la vita per 85 anni non ha meritato la vita per 85 anni. Quelle persone non avevano nulla che rendeva Dio debitore a loro. Non è che Dio aveva un certo dovere, doveri da chi? Dio non è debitore, che devi dare la vita a tutti uguale, no, che obbligo a Dio. Gli uomini non meritano nulla, anzi, nulla di buono. Nulla di buono. E se Dio decide di creare un popolo e poi sterminare il popolo, cosa c'è di ingiusto? Ha già stabilito che a causa del peccato tutti gli uomini moriranno. Allora, parlando della morte fisica, la morte fisica è quello che succederà ad ogni persona. Ma allora, se ogni persona deve passare alla morte, se Dio dice tu passerai alla morte a 5 anni, tu a 15, tu a 20, più a 27, più a 32, tu a 42, tu a 96, tu a 108. Dio può fare quello che vuole. Non è che quello morto giovane meritava di più, non meritava quello che aveva. Quello di 108 anni non meritava 108, non meritava di più. Tutto quello che tutti hanno ricevuto era una grazia non meritata. Quanto è importante capire che la vita appartiene a Dio e ogni buon dono è un dono, non è meritato. Quindi Dio aveva permesso a questi pagani di vivere tranquillamente per vari secoli, nonostante il loro peccato, la loro idolatria, pur conoscendo Dio dalla creazione, la sua divinità che è eterna, non lo hanno glorificato come Dio, non lo hanno ringraziato come Dio, e Dio era stato molto paziente con loro, adesso basta la pazienza. Dio aveva promesso ad Abramo, un po' più di 400 anni prima, che avrebbe dato quella terra alla sua discendenza, lo stava adempiendo, quella promessa. Andiamo avanti, vediamo ancora ubbidienza dalla parte di Giosuè e il popolo di Israele. C'erano ancora regni da conquistare. 21-22. In quello stesso tempo, Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti della regione montuosa, di Hebron, di Deber, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda e di tutta la regione montuosa di Israele. Giosuè li votò al completo sterminio con le loro città. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele, né rimasero solo alcuni in Gaza, in Gat e in Ashdod. Cosa vedo? In quello stesso tempo Giosuè si mise in marcia. Non diceva, wow, abbiamo combattuto tanto, prendiamo un po' di mesi per... No, in quello stesso tempo rifornisce l'esercito, adesso partiamo, ci sono ancora terreni da conquistare. Voglio vivere così, non vivo così. Voglio vivere così dove non mi stanco. Cioè, si può stancarsi fisicamente, possiamo dormire, ma voglio dire che non mi stanco di vivere completamente per Dio, di dire no Signore, c'è un'altra battaglia, dammi forza, parto. Dovevano essere estremamente stanchi fisicamente, ma diceva c'è ancora da conquistare, dacci la forza, andiamo! E sono partiti. E poi vittoria dopo vittoria, un piccolo segno di qualcosa che stava a venire. Dei Anachiti, diceva, non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele, ne rimasero solo alcuni in Gaza, in Gat e in Ashdod. Qualcuno si ricorda quelle zone, chi diventarono dopo come zone? Che popolo viveva lì? Come? Filistei e Canaaniti. Filistei erano un nemico grande di Israele, creavano problemi, grossi problemi. Quindi loro dopo cominciavano a rallentare. Finora sono andati benissimi, però hanno cominciato a rallentare. Leggo l'ultimo versetto. Così Giosuè prese tutto il paese, esattamente come l'Eterno aveva detto a Mosè. Giosuè quindi lo diede in eredità a Israele, secondo le loro divisioni per tribù, e il paese ebbe riposo dalla guerra. Basta per adesso con guerre. Aveva preso una marea di terra, territorio, e ha diviso. E vedremo in modo accorciato quello, Dio volendo andando avanti. Cosa vediamo qui? Vediamo che Dio è fedele. Dio è fedele. Dio aveva detto, andate a conquistare la terra, vi darò la vittoria. Capitolo 1, cosa aveva detto Dio? Ovunque metterai il piede, ti darò la vittoria. Io sarò con te. Non temere, non sgomentarti, ricordate. Io sarò con te. Dio era con lui. E Dio cosa ha detto a noi? Cosa dice Gesù a noi? Matteo 28. Andate in missione, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. E poi cosa dice? Ed io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Io sarò con voi fino al mio ritorno. Io sarò con voi. Dio ha detto a Giosuè, io sarò con te. Ha detto a noi, io sarò con voi. Dio è fedele. Dio ci darà la vera vittoria. O che possiamo capire che noi possiamo fidarci di Dio, anche se abbiamo davanti noi una situazione impossibile, e succede, umanamente impossibile. Nulla è impossibile per Dio. Quando Israele si è trovato davanti a un nemico che era come la sabbia sulla riva del mare, che grazie non sarebbe capace a contare. Ok, devi fare più matematica. E allora, no, non era possibile, ma non era solo un esercito così grande. Avevano tantissimi cavalli e tantissimi carri. Non era un problema per Dio. In 24 ore hanno vinto. Che vuol dire di battaglie pochissime ore. Di battaglie pochissime ore. Hanno marciato tutta la notte. Incredibile. E poi Dio aveva comandato loro di distruggere, uccidere i cavalli, bruciare i carri, che a livello militare non ha senso, ma il comandamento era chiaro e hanno detto noi obbediamo a Dio. E forse c'era qualcuno, non lo so, ma uno avrebbe, ma scusami, questo potrebbe essere molto utile contro gli altri eserciti che sono pieni di carri e cavalli. E Dio ha detto di fare così. Facciamo così. Sarà Dio a curarci. Sarà Dio a curarci. Ma scusami, perché il ragionamento che potrebbero servirci in un'altra battaglia non aveva senso? C'erano altri eserciti con carri e cavalli. Allora, perché non aveva senso militari di pensare che sarebbero utili averli per altri battagli? Avevano appena vinto un esercito immenso con tantissimi carri cavalli. E loro avevano vinto con quanti carri cavalli?
Zero.
Avevano vinto non perché avevano più forze militari, perché stavano combattendo la battaglia del Signore. Quindi quello che serviva non era di essere forniti con cavalli e con carri, ma era di continuare a combattere le battaglie del Signore. Questa è la strategia militare che funziona anche per noi. E così, quando Dio ci comanda a fare cose che umanamente non sembrano avere senso, ma Signore, se io faccio quello non avrò abbastanza soldi. Il Signore dice, è da fare. Ma Signore, tutte le riserve spariscono. È da fare. Ma Signore, come farò? Farlo. Allora, se faccio calcoli non lo farò, perché a quel punto mi sto confidando in quanti carri, quanti cavalli ho io. Se dico, Signore, va bene, uccido i cavalli, brucio i carri, sarai tu la mia forza. Possiamo fidarci di Dio. E Dio non ci deluderà. Dobbiamo essere sicuri che quello che stiamo facendo è da Dio. Non è che mi arriva una voce e dico, quello è Dio. No, uso i principi di Dio. Però quando è chiaro, posso fidarmi di Dio e Dio guiderà. Non dobbiamo usare i ragionamenti, dobbiamo informarci di cosa dice Dio. Conoscere la parola e poi camminare per fede. Non dobbiamo fare i calcoli che escludono Dio, dobbiamo fare i calcoli che tengono conto dei principi di Dio. Dobbiamo ricordare che noi non possiamo benedire noi stessi. Se io dico, Signore, mi dispiace, ma questa volta non funziona la tua via, ma la prossima volta farò la tua via, devo fare questa via, sto dicendo, Signore, non mi servono le tue benedizioni, mi arrangio io questa volta. Funziona? Quando dico, Signore, mi dispiace, non posso seguirti questa volta perché se ti seguo, che ne so io, perdo il lavoro, Signore, faccio questo unico compromesso e poi mi ritorno a seguirti. E quindi posso io garantirmi, posso io benedirmi? Che stoltezza. Signore, io non so come farai, ma io so che quello sarebbe un peccato contro di te, non lo faccio. E il Signore provvederà nel suo modo. O che possiamo usare Giosuè come un ottimo esempio per avere la fede di Giosuè. Perché abbiamo le promesse di Giosuè. Ricordate in Ebrei 13, Dio ha detto non vi lascerò, non vi abbandonerò. Dio è con noi, camminiamo con Lui, preghiamo. Padre, grazie, grazie per la Tua parola, grazie per la Tua fedeltà, grazie per il Tuo amore, grazie che Tu non ci lasci mai da soli, grazie che Tu ci indichi la via e poi Tu ci vai davanti, appianando la via. Quando camminiamo dove ci dici tu, ci darai la vera vittoria. Non sempre la vittoria che il mondo vorrebbe, ma la vera vittoria. Grazie, oh Padre, grazie. Grazie che ci ami, Grazie che non ci lascerai. Grazie che ci darai vittoria dopo vittoria spirituale. Possiamo avere battaglie, possiamo avere sofferenze fisiche, economici, possiamo essere odiati, disprezzati dal mondo. Gesù ci avverte di quello. L'Apostolo Paolo dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Gesù dice che saremo beati quando ci perseguitano e parlano male di noi e mentiscono contro di noi. Gesù dice che il mondo ci odierà perché ha odiato Lui per primo. Aiutaci a guardare oltre, a guardare a Te, a camminare per fede, sapendo che solo Tu puoi benedire. Ti prego questo, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.